Una chiave di lettura.
E ancora buongiorno da Federico Piana, benvenuti su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, e buongiorno anche a Luis Badia Morales della Radio Vaticana. Ciao Luis.
Buongiorno a te e a tutti.
Oggi di cosa parliamo?
Sai, è arrivata proprio durante la notte la notizia che questa signora nata a Puerto Rico, statunitense, che il presidente Obama aveva proposto come giudice per la Corte Suprema, è stata confermata ufficialmente, definitivamente, nella sua nomina, e quindi noi avremo per la terza volta a partire dei prossimi giorni una donna alla Corte Suprema degli Stati Uniti, ispanica. E due giorni fa, tra l'altro, dopo l'audizione presso la Commissione Esteri del Senato americano, è stato a sua volta confermato un altro ispano dell'amministrazione Obama, che è il nuovo ambasciatore del governo degli Stati Uniti presso la Santa Sede. Sono due personaggi molto importanti sui quali si è molto discusso, a proposito delle cui nomine si è molto discusso negli Stati Uniti, perché una delle caratteristiche importanti di questa amministrazione americana è la nomina di diversi esponenti delle minoranze etniche americane. Che cosa sono le minoranze etniche americane? Attualmente sono, secondo i dati ufficiali dell'Ufficio per il Censimento statunitense, sono quasi un terzo della popolazione. Gli Stati Uniti ormai hanno superato ampiamente i 300 milioni di abitanti. 100 milioni di abitanti di statunitensi sono o ispanici o neri o asiatici. In concreto, sempre secondo i dati dell'Ufficio per il Censimento, gli ispanici ormai sono 44 milioni di americani, i neri sono 36 milioni di americani e gli asiatici 13-15 milioni di americani.
Minoranze che poi rischiano di diventare la maggioranza.
Sì, c'è un famoso demografo americano che lavora per la RAND, che si chiama Peter Morrison, che ha detto, proprio commentando questi ultimi dati, dice: già oggi, ma soprattutto nel futuro prossimo, i veri agenti politici sociali della società statunitense saranno, da una parte, i bianchi, i anglosassoni protestanti, che chiederanno pensione e cure mediche. L'altro grande agente saranno le minoranze, a cui abbiamo fatto riferimento, ispanici, asiatici, neri, che invece chiederanno posti di lavoro e educazione. Questa semplificazione, ma è molto efficace, dà una realtà immediata di quello che è ormai la società americana. Un futuro che è tutto nelle mani di questi che incominciano a chiedere educazione e posti di lavoro, perché loro entreranno nel dominio delle leve del potere negli Stati Uniti. E il famoso bianco anglosassone, in generale protestante, tende a essere minoranza. Ci sono stati in cui è solo vicino al 50%, un po' di più, questo tipo di popolazione. L'interessante, la cosa che possiamo sottolineare come interessante, è che la Chiesa Cattolica, il Papa in particolare, i Vescovi, la Conferenza Episcopale Americana hanno sempre sottolineato negli ultimi anni che il problema non è tanto nel fatto che le società cambiano dal punto di vista della loro composizione interna, ma bensì la capacità che queste società devono avere per integrare queste popolazioni. Non si può fare a meno dei flussi migratori, non si combattono i flussi migratori.
E Obama l'ha capito, no?
Lo ha capito fin dall'inizio, lo hanno capito le classi governanti più lucide, non solo negli Stati Uniti ma anche in altri paesi, in Europa, nella stessa America Latina. Nell'America Latina ci sono flussi migratori asiatici importanti, oltre a quelli interni, argentini che si spostano in Cile, cileni che vanno in Perù, peruviani che vanno in Venezuela e via dicendo. La politica dell'integrazione, e non c'è integrazione migliore che innanzitutto il rispetto di questi flussi migratori. Nessuna paura, nessun allarmismo. Ciò non vuol dire che questi non devono rispettare le leggi, adeguarsi ai parametri delle società alle quali arrivano e via dicendo. Però soprattutto intendere questi flussi migratori come una risorsa, integrandoli, dando lavoro, dando educazione. Allora si può capire che un paese come gli Stati Uniti abbia un presidente nero, non solo Miguel Díaz, ambasciatore presso la Santa Sede, nominato da poco, come abbiamo ricordato, ma diversi ambasciatori di Obama sono neri, anche altri sono asiatici. Abbiamo una donna alla Corte Suprema nata a Puerto Rico, abbiamo ministri di Obama che sono anche loro provenienti da minoranze etniche, governatori, uomini delle finanze, della banca, le università, accademici e via dicendo.
Questo può creare una lobby, però, secondo te, Luis, una lobby che nel tempo poi diventa, come dire, predominante a sfavore anche delle altre minoranze nuove che si formeranno con gli anni?
Beh, in passato si sono visti rischi di questo tipo, cioè ci sono stati parecchi tentativi anche politici, addirittura di natura estremistica, come le Pantere Nere nell'ambito dei neri, ma oggi è meno probabile, anzi io lo ritengo per niente possibile, perché le minoranze che si integrano in un modo sano, non forzato, che diventano americani veri, tendono a comportarsi in un modo tale che escludono il corporativismo. In generale, almeno le prime generazioni sono abbastanza conservatrici. Pensa tu alla situazione in Canada, dove normalmente le forze del cosiddetto separatismo québécois venivano respinte elettoralmente in successivi referendum perché erano gli immigrati che votavano contro. Si poteva pensare a Primo Acquito, che invece dovevano essere sostenitori di questo.
Certo.
Allora, c'è una tendenza a un comportamento conservatore, cioè a proteggere quello che si è conquistato, e quindi una minore conflittualità nei confronti dell'istituzione e addirittura un certo sospetto nei confronti di altre minoranze che possano mettere a repentaglio queste conquiste. Perciò la storia, i dati dimostrano che difficilmente diventano tali, come tu pensavi o ponevi come domanda.
Certo, la Chiesa in tutto questo che ruolo deve giocare, che ruolo gioca? Perché mi pare di capire che diventa un agente importante per l'integrazione, no?
Fondamentale, non solo per quanto riguarda il Magistero del Papa, i documenti, le diverse volte che lui ha fatto riferimento al problema in tutto il mondo, ma nel caso specifico quella statunitense. È una Chiesa che ci crede molto a questi flussi migratori e alla loro integrazione, al fatto che siano una risorsa, anche perché l'altro tipo di popolazione invecchia notevolmente, con crescita demografica zero addirittura, e gran parte della forza della Chiesa Cattolica Americana si trova in questi settori di popolazione, in particolare fra gli ispanici, e perciò la Chiesa in questi ultimi anni, dagli ultimi del presidente Bush fino ad oggi, continua a premere per una riforma migratoria, come si dice, cioè per la ricerca di un accordo politico nel Congresso che consenta riformare le leggi sulle migrazioni che sono piuttosto vecchie, inefficaci e per certi versi anche contraria ai diritti umani, soprattutto con le ultime disposizioni introdotte dal presidente Bush, che con il pretesto dell'espulsione dei cosiddetti clandestini, che poi in realtà sono illegali, non è che clandestino è uno che non dice come si chiama, queste non sono persone che non dicono come si chiamano, sono persone che non stanno legalmente nel paese, e quindi è un'altra la dicitura da usare. La Chiesa ha proposto una riforma migratoria perché, per esempio, per via di queste espulsioni degli illegali, delle deportazioni, come vengono chiamate, oltre 350.000 in questi ultimi due anni, si spaccano le famiglie, vengono divise, vengono espulse il capo famiglia e viene lasciato negli Stati Uniti la madre anziana, sola, abbandonata, la moglie o i figli.
Una contraddizione in termini.
Una
no?
contraddizione, quindi è una legge che non regge più, che va modificata. Non è facile, il presidente Bush ha tentato diverse volte di farlo, ma non ha avuto l'accordo con il Congresso. Adesso Obama sta tentando più o meno lo stesso. Comunque una riforma urgentissima per gli Stati Uniti, perché questi sono i dati, non si può andare avanti con una legge inefficace, per certi versi contraria ai diritti umani, e al tempo stesso essere per un terzo un paese formato dal punto di vista economico, dal punto di vista della classe governante, dal punto di vista culturale e via dicendo, per un terzo, demograficamente parlando, formato da minoranze etniche.
Tutto questo può essere di modello per l'Europa, perché sappiamo che l'Europa arriva sempre dopo rispetto all'America, no?
Potrebbe essere, però l'Europa deve abbandonare un difetto che ha fin dalla partenza. L'Europa avrebbe potuto già risolvere questo problema con molto più anticipo degli Stati Uniti, per la sua storia, per la sua cultura, per la sua tradizione, perché questo è un continente che dei flussi migratori ne conosce da millenni, non da ieri, non da quando si sono svegliati in Libia e hanno incominciato a organizzare il traffico delle persone o la certo. tratta umana. E il problema è che in Europa, lo si vede tutti i giorni, questa questione tende ad essere vista dal punto di vista politico e addirittura elettorale, cioè i partiti, le associazioni, i movimenti guardano a questa grande problematica pensando a come possono trarre dei vantaggi politici o addirittura elettorali. Finché l'Europa avrà questa miopia o questi paraocchi per vedere il problema dei flussi migratori, difficilmente troverà una soluzione. E il giorno in cui un paese europeo, le classi governanti, tutti i partiti politici, le istituzioni lasciano da parte l'interesse stupido, meschino, miope di guardare ai flussi migratori solo dal punto di vista politico immediato e addirittura dal punto di vista elettorale, difficilmente si troverà una soluzione. Non voglio citare nessun esempio in particolare europeo, però in tutti i paesi europei, tranne due o tre eccezioni, le leggi sui flussi migratori, che poi cambiano spesso, proprio a dimostrazione di quello che sto dicendo,
si adattano all'umore elettorale,
alle maggioranze, e molte di queste questioni sono state risolte nel modo peggiore, perché sono state risolte con un criterio elettorale, che non è proprio il criterio per risolvere questo problema.
Certo. Va bene, grazie Luis Badia Morales per essere stato con noi. Alla prossima, Luis.
Buongiorno, buon lavoro.